Eurac Science Café, grandi opere o solo opere grandi, mobilità tra tunnel e misure integrative. 29 maggio 2008.
Un cordiale benvenuto qui al Science Café dell'Accademia Europea di Bolzano, a questa nuova edizione, a questo nuovo giro, dove tratteremo in forma di discussioni tra vari esperti diverse tematiche che riguardano un po' la ricerca dell'Accademia Europea di Bolzano. Un saluto anche da parte degli organizzatori di questo evento, che sono innanzitutto Lanneli Bortolotti, Valentina Bergonzi e Fabio Dalvit, e all'inizio ancora alcuni dettagli organizzativi. La serata, anche a causa del nostro ospite, si svolgerà prevalentemente in lingua italiana. Chi avrebbe difficoltà di fare poi delle domande in lingua italiana, basta che faccia un cenno che poi aiuteremo per la traduzione. Questa discussione durerà all'incirca fino alle ore 22. La prima metà sarà più una discussione qui al podio, la seconda metà la reperiremo anche a domande che potrebbero venire dal pubblico. Devo anche informarvi che è aperto il servizio bar durante la discussione. C'è il cosiddetto periodo happy hour. Paghi uno e prendi due, una... ho capito bene? Benissimo.
Sì, ma non esagerate, perché sennò l'ultima parte della discussione...
Non si avrà più, infatti. E poi, naturalmente, nell'ambito dell'orario della biblioteca è possibile anche accedere alle pubblicazioni del professor Ponti, di cui abbiamo fatto apposta un tavolo con le sue pubblicazioni. Detto questo, vorrei iniziare a introdurre un po' in questa tematica, che si tratta grandi infrastrutture e il loro obiettivo, la loro plusvalenza non solo economica, ma in generale per lo sviluppo di un territorio. Le infrastrutture spesso e volentieri vengono presentate come un fattore di sviluppo, come una soluzione. La domanda è: possono essere la soluzione, possono essere il fattore di sviluppo, o non devono essere integrate in un contesto più ampio, in un sistema dove poi anche tutte le misure, tutti gli altri sviluppi vanno in questa direzione in cui è stata prevista la infrastruttura, e se con queste condizioni quadro l'infrastruttura stessa è ancora quella giusta. Per discutere di questo fatto abbiamo naturalmente qui il traforo di base del Brennero, che sarà sicuramente oggetto più importante, ma vorremmo anche allargare la discussione in un sistema più ampio. Parliamo tanto di infrastrutture in Italia, parliamo tanto di infrastrutture in Europa, ma naturalmente anche in Alto Adige, e spesso i principi che stanno dietro sono molto simili tra di loro. Tocchiamo la cultura di pianificazione, la cultura di progettazione, un certo senso di progettualità che spesso manca un po'. Parliamo anche di innovazione intellettuale che c'è bisogno per mettere in atto queste infrastrutture, ma parliamo anche naturalmente di analisi costi-benefici. Per questa discussione abbiamo qua due ospiti, vorrei presentarli subito. Uno è il professor Marco Ponti, professore di economia applicata dal Politecnico di Milano, nato a Varese, ma, se mi permette di dirlo, anche con sangue alto atesino, se non sbaglio.
Volevo dirlo io, me l'ha tolto.
Che è stato responsabile di parte del primo e del secondo piano nazionale dei trasporti, se non sbaglio, che è stato consulente anche della Banca Mondiale,
13 anni.
Per 13 anni, grazie. E che è stato consulente della Commissione europea in una serie di studi che riguardano proprio la simulazione modellistica sull'impatto delle politiche dei trasporti. Dall'altra parte abbiamo il dottor Walter Huber, direttore della ripartizione urbanistica energia e ambiente della provincia di Bolzano, già direttore dell'Agenzia per l'Ambiente e presiede anche il Comitato di Valutazione Impatto Ambientale in Alto Adige. Benvenuti qua in Accademia.
Non più.
Mi scusi. Allora, per entrare in argomento, il filosofo tedesco Otto Marquardt ha detto: se vogliamo, chi vuol cambiare un sistema ha l'obbligo e il dovere e la responsabilità di riflettere anche sugli effetti collegati a questo cambiamento. Voglio chiedere, pongo la domanda poi a tutti e due: ci diamo tempo o riflettiamo abbastanza a questi cambiamenti, a questi effetti collaterali che noi facciamo, se creiamo un'infrastruttura? Queste infrastrutture sono integrate in modo sostenibile in un sistema che vogliamo migliorare, professor Ponti?
Ma intanto voglio dire la cosa delle origini. Mia mamma era di lingua tedesca e di Caldaro e io ho fatto le elementari a Bolzano e parlottavo anche un po' di tedesco locale, ma non abbastanza per ricordare. Quindi ringrazio particolarmente per l'occasione di tornare qua, cioè rimango affezionatissimo alla città. Allora, gli effetti collaterali io ritengo che siano in questo caso trascurabili. Secondo me l'opera non serve quasi a nulla e come tale avrà effetti, cioè impatti funzionali, diciamo così, molto modesti, credo. Avrà qualche impatto ambientale non del tutto positivo, ma io non sono un ambientalista, per cui non mi altererei particolarmente. Ma come capacità di modificare la struttura di trasporto della valle, credo che almeno il tunnel di base, cioè l'opera su cui, l'unica per la quale ci sono un po' di soldi europei, pochissimi ricordo, e per il resto non si sa bene da dove vengono fuori, ma quell'opera lì avrà un impatto estremamente ridotto. Se vuole posso dilungarmi sul perché. Avrà un impatto molto rilevante sui portafogli di quei fessi che continuano a pagare le tasse. Quello sarà un impatto molto molto rilevante, ma sarà l'impatto secondo me più rilevante. E se posso dire una cosa, i motivi tecnici sono due, perché il tunnel di per sé non risolve né i problemi di pendenza né i problemi di capacità, che sono le due strozzature maggiori della ferrovia attuale. La pendenza perché c'è un tratto non ancora previsto che ha pendenze sostanzialmente simili, una tratta. Comunque la pendenza è risolvibile, possiamo anche entrare in merito se c'è tempo dopo a questo aspetto. E non di capacità, perché la strozzatura di capacità del tunnel è ridotta rispetto all'intera lunghezza della linea. Quindi credo che l'operazione sia un'operazione come gran parte di queste, come dire, simbolica, molto più che non pratica, un simbolismo che io trovo lievemente troppo costoso.
Dottor Huber, voglio darle subito a lei la parola, anche considerando poi tutta la tratta, credo che sia in fase di progettazione. Prego.
Buonasera, chiaramente sono alcune cose che, per le quali sono di un'opinione opposta. Da un lato chiaramente il tunnel di base non, di per sé non risolve chiaramente i problemi che abbiamo, e il problema più grande attualmente qua in provincia è il traffico sia quello locale ma soprattutto anche il traffico di passaggio, il traffico che passa per la nostra provincia. La galleria di base e la nuova linea, bisogna dirla, è un tratto del progetto del TEN Trans European Network, chiamato TEN numero 1, che va da Berlino fino a Palermo. Di questo
non andava fino a Tunisi, mi scusi. No.
Questa è la progettazione, della quale già sono realizzati quasi il 40%, sono il 39% qualcosa per cento sono realizzate, altri 40% sono in costruzione o a fine progettazione. Cioè, questo diventa realtà. Questo è un punto. E mi sto meravigliando perché tutti parliamo che dobbiamo spostare il traffico sia di quello personale che anche quello delle merci su ferrovia, e chiaramente dobbiamo attivare il sistema della ferrovia, e sappiamo anche che cosa la ferrovia riesce a soddisfare o riesce a svolgere, perché conosciamo la struttura che di per sé è abile di andare verso delle capacità molto elevate. Quello, se lo paragono con il tracciato del Brennero, con la linea del Brennero costruita 140 anni fa, loro in questo periodo avevano progettato una linea a due binari, delle quali è stato poi realizzato nella prima fase soltanto un binario e 50 anni dopo il secondo binario, cioè con una lungimiranza, con una previsione molto concreta. E questo lo dobbiamo fare anche su questo tracciato, per cui non soltanto la galleria di base, ma anche il tracciato nord è già in costruzione da Innsbruck fino a Vörgl, direzione Monaco, che nel 2012 dovrà già entrare in funzione. Poi c'è in fase di progettazione il tracciato sud fino a Verona, cioè non è soltanto la galleria base. E se vogliamo avere una capacità soddisfacente a poter anche affrontare il problema del futuro, dobbiamo pensare al futuro, e il sistema lo dobbiamo amplificare, perché la struttura riesce, e senza struttura di queste dimensioni non riusciamo a soddisfare quelle che saranno le necessità del futuro.
Se adesso vediamo che ci stacchiamo di nuovo solo dalla vista del traforma, guardiamo il sistema Verona Monaco, che abbiamo sentito che è in fase di evoluzione, di progettazione, anche di realizzazione. Quali sono le condizioni adesso che questa infrastruttura potrebbe avere senso?
Di tutto di più, cioè invece dei 6 miliardi di euro previsti ce ne vorranno 24 di preventivo, ma i consuntivi si sa tendono a essere un po' diversi dai preventivi. L'alta velocità italiana è costata il triplo di quello che c'era nei preventivi, e tutti gli studi internazionali, cito Rottengatter, il professor Rottengatter dell'Università di Karlsruhe, con cui collaboro regolarmente, che forse è il maggiore studioso di trasporti ferroviari del mondo in questo momento, è stato fino all'anno scorso il segretario della World Conference on Transport Research, cioè il primo trasportista del mondo, ha scritto un libro che vi raccomando fortemente, che si chiama Mega Projects, in cui analizza progetti di questo tipo, perché è buona cosa toccare con mano, no, quel che succede in giro per il mondo, 45 se non sbaglio, grandi progetti di questo tipo. In generale il traffico risulta da un terzo inferiore a quello previsto, e i costi risultano un terzo superiore a quelli previsti, ma è ovvio che sia così, infatti nessuno risponderà mai dei risultati. I tempi sono tali per cui se il progetto non ottiene le magnifiche sorti e progressive che sempre vengono dichiarate in questi progetti, chi ha pagato non lo saprà mai, saranno quei fessi dei contribuenti, e chi ha deciso una scelta sciagurata non risponderà, non sarà lì a risponderne.
Ho capito. Ma in questo contesto, per precisare, se guardiamo adesso dall'altra parte, lei per risolvere il problema lungo l'asse del Brennero, che cosa proporrebbe adesso come condizioni magari anche più ampie, politica, economica, eccetera?
Io direi tecnica, perché ci sono delle risposte tecniche che mi sembrano che, dato il costo dell'opera, poi non è quello il costo, ricordo la differenza strutturale tra costi e tempi previsti, che sono sempre previsti all'ingiù, perché l'opera deve dimostrarsi che costa poco e porta un sacco di roba, giusto? Non si può dire no, costerà caro e porterà poca roba, bisogna dire sempre il contrario. E quindi i costi, che non saranno senz'altro quelli, richiederebbero secondo me un'analisi molto attenta delle alternative. Guardiamo non lontanissimo la Svizzera, per esempio. Gli svizzeri, che sono un po' zucconi ma efficienti, io ho una moglie svizzera, fanno treni di 1800 in doppia trazione o in tripla trazione, treni da 1800 tonnellate su pendenze analoghe, persino superiori a quella del Brennero, con costi che sono di poco superiore a quello di un treno a semplice trazione. Io analizzerei con molta cura la possibilità di potenziare la linea col modello d'esercizio, col sistema di alimentazione, facendo treni molto più pesanti, che tra l'altro è vocazionale per la ferrovia, anche andando in trazioni multiple. Gli americani fanno treni in sestupla trazione, hanno condizioni particolari, ma vanno in sestupla trazione molto felicemente, con rese economiche altissime. Non dimentichiamo che la costruzione di questo aggeggio, che costerà appunto 6 miliardi solo il tunnel di base, ma l'intera che non risolve nulla, è stato detto un momento fa, ma l'intera opera che risolve costerà un multiplo di quei 6 miliardi di euro, e non so nemmeno se ci saranno mai i soldi per costruirla tutta, i tempi saranno millenari. Io ricordo che queste opere non restituiscono un euro ai fessi che pagano le tasse, perché non hanno redditività finanziaria, anzi generalmente richiedono ulteriori soldi pubblici solo per farci correre sui treni, quindi una voragine finanziaria incredibile, però di cui nessuno risponde, perché provare per credere, il tunnel sotto la Manica è fallito 2 volte per mancanza di traffico, 2 volte. La linea decantata di alta velocità Madrid-Siviglia, dopo 10 anni dall'apertura, non aveva ancora il traffico previsto al primo anno. Ma chi ha risposto di una voragine finanziaria di quel tipo? Chi aveva interesse a dire abbiamo buttato via i soldi dei contribuenti? Chi se ne sbatte? Non sono soldi loro, giusto?
Dottor Huber, lei sicuramente vorrà dire qua in riguardo, perché sono stati toccati diversi argomenti, uno è anche la capacità della linea esistente, un altro forse anche la diversità di concezione di questa linea del Brennero, che non è solo la linea di alta velocità.
No, noi non parliamo della alta velocità, parliamo della alta capacità, perché questa è una cosa assai diversa. Quello che ci preoccupa al momento è la situazione del traffico pesante. Il traffico pesante, secondo me, deve essere spostato su rotaia. Questa è una delle condizioni sulle quali sono convinto, e la rotaia ha la capacità di sopportare questo. Abbiamo dall'altra parte anche la necessità di aumentare la capacità della linea esistente, perché su quella abbiamo bisogno del traffico di personale, traffico di persone. E già in quest'anno, già in autunno, avremo treni ogni mezz'ora per i pendolari, per esempio. Cioè la capacità deve essere estesa, e sulla linea esistente abbiamo il 70% della capacità esaurita. Se andiamo adesso, bisogna ancora dire, il traffico pesante su rotaia è è il traffico che crea molto, diciamo, impatto ambientale, soprattutto per il rumore. E se andiamo ad ampliare le capacità delle persone, vuol dire che le persone viaggiano di giorno e non di notte, per cui un aumento di traffico pesante, di traffico di merci, dovrebbe andare di notte, e questo sarebbe un impatto che è sicuramente non sopportabile, non sarà sopportato dalla...
Si possono fare treni di gomma con quei soldi?
No, non parliamo di tecniche che non sono attuali, che non sono...
Scherzo, però lei ha sicuramente il senso dell'ironia, no?
Sì, ok. Per quanto riguarda altri punti, la struttura nuova chiaramente non deve essere lasciata così com'è, e proprio per quello è stata attivata già da un anno il cosiddetto Brenner Corridor Platform, una che l'ex commissario Van Miert ha messo in opera, e quelli in questa piattaforma, dove ci sono intorno a 10 gruppi di lavoro, viene coordinato tutto quello che dovrà succedere, che deve succedere da ora in poi, sia sulla linea esistente, ma anche preparare quello che sulla linea nuova dovrà succedere, anche come opere collaterali. Per modo di dire, in questa Brenner Corridor Platform ci sono i tre stati, l'Italia, l'Austria e la Germania. Ci sono le tre ferrovie, la ferrovia dello Stato con i sottogruppi, Österreichische Bundesbahn e la Deutsche Bahn. E ci sono anche le cinque province o Länder, cioè la Baviera, Tirol, Bolzano, Trento, Verona. E quelli sono sul tavolo per coordinare, per mettere in scena tutto quello che occorre per coordinare il futuro sulla linea nuova.
Ma pagano loro?
Ma non è questione di pagamento,
no,
in questo momento.
Ma
scusi.
Ah, no, certo, non è mai questione di pagare, i soldi si trovano nostri. Come
mi scusi, non sarà mica così. Che parla prima di soldi, prima di sapere di che cosa parliamo.
So benissimo di cosa parliamo, okay. Mi scusi.
No, mi sembra di no.
No.
Perché se io adesso programmo quello che ci sono da fare come opere laterali, per esempio dove e di che capacità devono essere fatti i terminali di trasloco, merci e tuttavia. Devo calcolare dove, in che tempo, che capacità dovranno avere tutto questo. Prima devo allinearmi su queste necessità e poi parlo di soldi che costeranno.
Dipende dai punti di vista.
Ok, abbiamo allora due punti di vista un po' diversi.
No, sì.
Posso...
Un momento. No.
Parliamone dopo. Parliamone dopo.
Lei?
Posso ancora aggiungere un punto? Perché viene molte volte anche portato il confronto con la galleria sotto la Manica. Questa è una cosa diversa perché ho delle alternative assai interessanti. Ho 10 linee sul mare che possono fare la stessa cosa, che qua non l'abbiamo. Non abbiamo altre linee. Possiamo aumentare o costruire nuove autostrade, sì, questo lo potremmo fare come alternativa, ma sono contrario a questo. Abbiamo una linea ferroviaria che può diciamo, prendere quel traffico, che deve svolgere quel lavoro del quale ne abbiamo bisogno.
Grazie. Oltre a, ho visto che la discussione diventa un po' infuocata. Però è giusto che ci siano anche,
pur divertirsi anche loro, no?
Opinioni diverse. Professore, però vorrei chiederle una cosa. Lei 2 anni fa ha dato un'intervista a Indy Media dove lei ha considerata la linea del Brennero tra le infrastrutture più ragionevoli in questo programma.
Eh sì, è vero. I conti poi non sono tornati esattamente così, approfonditi un po', perché uno dei problemi degli oppositori delle opere è quello che si chiamano i tecnici asimmetria informativa, cioè tutte le informazioni sono stabilmente nelle mani dei promotori dell'opera, di quelli a favore. Quelli contro devono appoggiarsi, se avete letto il mio articolo sulla Voce sull'alta velocità Roma-Napoli, a dati raccogliticci e di fonte sospetta, cioè di fonte dei promotori, e quindi sono in una situazione di partenza di grande sfavore, perché non c'è, al contrario che nei paesi civili, la tradizione di avere auditing indipendenti, cioè non legati agli interessi che stanno dietro queste operazioni. Alla Banca Mondiale mi hanno spiegato che chiedere all'oste se il vino è buono raramente si sente dire no, è cattivo. Ma volevo parlare di un'altra cosa della Banca Mondiale, dei soldi. Perché è così importante? Io do un significato etico a questa cosa dei soldi, non un significato da dismal science dell'economista, perché questo me l'hanno ficcato nella testa col martello il primo giorno che sono andato alla Banca Mondiale. Ogni euro che viene sprecato in un'opera di dubbia utilità vuol dire meno servizi sociali alla popolazione, quelli che servono davvero, ma di questo nessuno parla. I soldi cascano dal cielo. Non è esattamente così, e quando sono così tanti i soldi e si mente così spudoratamente sui costi reali di queste opere e sistematicamente.
Abbiamo toccato un argomento secondo me molto importante, passo subito la parola, che riguarda un po' tutta l'integrazione dell'opinione pubblica e anche l'informazione verso l'opinione pubblica.
Poi ne racconto una mica male su questo, però, molto da ridere.
non è spesso anche così che, adesso passo subito la parola anche al dottor Huber, che a causa di molte, diciamo, situazioni poco trasparenti, si crea una clima di dubbio nei confronti anche di perizie tecniche anche indipendenti spesso, perché nessuno sa più che cosa è indipendente, perché sappiamo benissimo, noi veniamo tutti e due della ricerca, che anche delle università spesso sono...
Pagando si intende, certo.
Ecco, vede? Pertanto che cosa...
Di miei colleghi ne posso elencare da qui fin là in fondo, pagando si intende.
Pertanto diventa spesso anche difficile capire che cos'è un'informazione indipendente. Però sull'integrazione dell'opinione pubblica vorrei dare la parola prima al dottor Huber.
Beh, informazione secondo me è una delle cose importanti, e senza informazione questo non si creerebbe, quest'opera non sarà mai fatta neanche. Le prime idee su questa opera sono state lanciate nel 1953, più di 50 anni fa. Poi si è evoluto, chiaramente a quei tempi non era preparata, erano le prime idee, come anche sul Gotardo, 5 anni prima, nel 47-48, sono state lanciate le prime idee sul Gotardo, per cui ci troviamo in una buona compagnia per quanto riguarda questo. Ma parliamo della... noi abbiamo presentato, noi come in quel momento era anche, diciamo, il presidente del comitato Via, e abbiamo presentato il progetto come si è stato sottoposto alla valutazione dell'impatto, e questo l'abbiamo discusso. Io personalmente ho partecipato nel frattempo a più di 120 serate di discussione, dalle assemblee pubbliche fino alle piccoli gruppi che volevano essere informati, e chiaramente ho dato le informazioni che mi erano disponibili, questo è il punto, e mi sono arricchito anche di conoscenze sull'opera stessa, e questo non è poco perché l'opera è assai complessa. Ed è anche una cosa, su molte cose dobbiamo anche dire che sono in fase di elaborazione, perché non tutte le cose sono ancora così chiare, così certe, ma questo è normale per un'opera di queste dimensioni, questo è anche ovvio. Così, per esempio, se parliamo ancora un po' del finanziamento, le 6 miliardi dell'opera della Galleria di Base, io li ritengo valide perché ho visto diversi calcoli come sono stati fatti, e secondo me è una cosa valida, non è compreso in questi costi i costi della, come si dice, di variazione dell'inflazione, e questo è, chiaramente non è compreso neanche i costi di finanziamento del finanziamento, no? Questo è chiaro, perché questo dipende poi da come viene finanziato. Ma soltanto per fare una cifra, fino al 2013 è la prognosi delle 6 miliardi di poter usufruire o costruire intorno ai 3 miliardi, da 2,5 fino a 3 miliardi di questo. Il 2013 è il periodo 2007-2013 da parte dell'Unione Europea per i periodi di finanziamento. Per questo periodo la Unione Europea ha distanziato intorno a 800 milioni di euro. Togliendo questo rimangono 2 miliardi sia per l'Austria, metà Austria, metà Italia, sono 1.000 miliardi, e una parte di questo, quasi la metà, è già distanziata da parte dell'autostrada del Brennero, per cui ritengo che il finanziamento per questo non è così assurdo a poterlo finanziare. Penso che al momento basta per non prolungarmi troppo.
Mi sono occupato molto di autostrade, sono stato regolatore del sistema autostradale italiano per 2 anni al Ministero, e la leggina del Brennero è veramente curiosa, un po' imbarazzante parlarne qua, ma è una leggina apposta che consente a un monopolista di estrarre rendita dagli stupidi viaggiatori che ci passano su e non lo sanno, e accumularla per fini nobili. Ma questo è una tassa, non ha nessun altro significato, quindi il significato ultimo è un aumento di pressione. L'estrazione di rendita da parte di un monopolista è una forma di prelievo fiscale che piace moltissimo ai politici, perché di nuovo spennare la gallina senza che strilli, no? Questo è uno sport amatissimo dai politici. E tutti i meccanismi finanziari di cui io mi sono occupato vivacemente anche per il primo progetto di alta velocità, ero quello che per primo ha denunciato la truffa finanziaria che c'era dietro, cioè che alla fine pagava tutto lo Stato, e infatti si è arrivato fino allo scioglimento di quello schema finanziario. Ma è così, non può essere diversamente per ragioni tecniche. Un'opera di questo genere non paga nemmeno i costi di esercizio, quindi tutti gli altri costi in un modo o nell'altro vengono fuori dalle tasche dei contribuenti. È una legge di ferro. Contribuenti, alcuni possono essere anche europei, ma sul finanziamento europeo dirò un aneddoto carino. Io scrissi queste perplessità sul traforo del Fréjus, che è peggio di questo, intendiamo. Voglio dire, baciarsi i gomiti. E Paolo sul Corriere. E Paolo Costa mi rispose: Ponti non capisce niente. È ovvio che non c'è abbastanza traffico per giustificare nemmeno lontanamente la Torino-Lione, ma il motivo vero per farla sono i soldi europei. Quando lo scrisse, i soldi europei erano 25 miliardi di euro. Questi soldi sono continuamente rinegoziati politicamente e adesso ci sono 25 paesi in Europa. Questi 15 giorni dopo furono tagliati a 8 miliardi di euro, per darvi solo un'idea come sono stabili questi meccanismi di finanziamento che si vogliono far credere blindati. Poi cosa succede? Niente di male, non arrivano i soldi per un paio d'anni, l'opera ritarda per un paio d'anni, ma abbiamo detto che nessuno risponde mai dei risultati.
Dottor Huba, forse su questo intervento ancora...
Ma secondo me bisogna non parlare soltanto di soldi, ma per la realizzazione ci vogliono anche diverse altre cose. Per esempio, noi non ci fidiamo diciamo ciecamente a quello che sta succedendo a Roma o da quale parte. Noi abbiamo detto che dall'inizio vogliamo partecipare sia alla progettazione, ma sia anche a tutto quello che sta intorno a quello, perché soltanto che ci diamo da fare, se esprimiamo quello che serve a noi per attivare questa linea e per farne uso e beneficio, dobbiamo esserci anche noi a contribuire le nostre capacità, e questo l'abbiamo sempre ottenuto e questo lo stiamo anche facendo, e questo secondo me è uno dei punti fondamentali. E come ho detto, nella piattaforma del corridoio, tutte queste cose vengono anche allineate, perché non un'unica provincia può fare una cosa e l'altra fa proprio il contrario, per cui queste cose devono essere allineate, concordate, e siamo a un buon punto con tutto questo, perché già in questo ottobre verrà pubblicato un piano di azione per il tracciato Monaco-Verona, comprendendo tutte queste cose che ho elencato.
Io volevo chiedere adesso a lei come economista, no? Ci sono però anche altri motivi che potrebbero legittimare per lo più politicamente un'opera del genere. Dico, potrebbero essere miglioramenti del sistema locale, potrebbero essere miglioramenti del sistema ambientale, sociale.
Tutto serve, no? Basta spendere un po' di soldi, tutto serve. Volevo fare però un discorsetto su questi aspetti, gli aspetti macroeconomici della faccenda, da bravo economista. Allora, chi, guardando un po' il passato, chi costruisce queste opere? Quali sono le imprese che costruiscono queste opere? Sono 95% dei casi le imprese nazionali. In Francia vengono costruite dalle imprese francesi, in Germania dalle imprese tedesche, in Italia dalle imprese italiane. Poi ne fanno costruire un 5% da un'impresa straniera per far vedere che c'è un minimo di concorrenza. Ma la concorrenza in realtà non c'è. Si tratta, è un'industria che si dice tecnicamente non foot loose, in cui è difficilissimo la concorrenza, perché una serie di fattori sono locali. Allora, non dimentichiamo che l'Unione Europea proibisce di sovvenzionare le imprese nazionali, perché altererebbero la concorrenza. però ammette il finanziamento di opere pubbliche di questo tipo. Quindi qual è l'unico canale che rimane per trasferire soldi alle imprese nazionali? Queste opere. E questo male è diffuso in tutta Europa. Tant'è vero che i miei colleghi spagnoli e tedeschi e francesi fanno i miei stessi scienziati, non certo, come dire, coinvolti nel business, fanno esattamente gli stessi discorsi, cioè dicono che la pressione è irresistibile, nel senso che nessuna regione resiste di quei 6 miliardi o del totale, che sarà 4 volte tanto, una quota comunque rimane alle imprese locali, no? Quindi l'ho visto in Piemonte questo, è vistosissimo. Nessuno ha il coraggio di dire no ai soldi se non li paga lui, ma vengono da un altro livello. Volevo però raccontarvi quell'aneddoto che avevo promesso sull'informazione. Allora, io faccio, qualcuno di voi avrà visto sulla Voce questa analisi del costi-benefici della linea Roma-Napoli. Io concordo con Sole 24 Ore, che usciva sul Sole 24 Ore. Mi chiedono di tagliarlo da 7.000 battute a 4.500. Non so se siete pratici, 4.500 è un articolino così. E concordiamo e lo taglio. E l'articolo non esce. Non esce. Io scrivo e dico, ma come mai non esce? Dopo 2 mesi mi dicono, non si trova lo spazio per l'improto, ha dei problemi di impaginazione, non si riesce a impaginarlo correttamente. Così. Dopo io dichiaro in un convegno pubblico questa cosa, cioè che non esce. Il dottor De Bortoli, che è una persona d'onore, sono venuto qui non per lodarlo, neanche per seppellirlo, devo dire, mi ha telefonato dicendo che lui non ne può più di questi attacchi pubblici che gli fanno questi comunisti, mentre lui si batte eroicamente per consentirci di esprimerci, per cui l'ho pubblicato sulla Voce. Questo per quel che riguarda la libera informazione, la libera circolazione delle informazioni su questo tema.
Allora, a questo proposito, di chi fidarsi?
Non ci sono scorciatoie, solo l'azione di stasera bisogna fidarsi, del dibattito, della richiesta di trasparenza sulle informazioni, della richiesta di terzietà dei soggetti che valutano, cioè la prassi della Banca Mondiale. La Banca Mondiale è proibito che un soggetto, anche indirettamente, che possa avere un interesse, per esempio, non potrebbe fare un'analisi nemmeno una società del tutto indipendente, ma che fosse vagamente della zona. Tendenzialmente lo si fanno fare a società straniere, addirittura si facevano fare le analisi per avere, e non c'è mai la perfezione, la massima, che quella società vendesse la propria autonomia, soprattutto come immagine la propria autonomia, non attaccasse il cavallo dove vuole il padrone. Ma questa prassi è sconosciuta in Italia e devo dire abbastanza in Europa. Solo l'Inghilterra, in cultura anglosassone, fa un po' eccezione sulla terzietà, è molto attenta al conflitto di interessi e alla terzietà.
Ho capito. A questo punto, perché non so neanche fino a quando il tempo ci permette ancora di continuare, aprirei anche la discussione un po' al pubblico. C'è qualche domanda ai due relatori?
Però la linea di per sé ha un inizio e ha un termine, ha una fine. Ci vogliono anche delle infrastrutture, per esempio il Taranto, dov'è che va? Va verso la Jugoslavia. Là non trova queste infrastrutture. Trieste, il porto di Trieste non è che viene molto valutato, nel frattempo c'è una ricostruzione forte del porto di Rijeka, la Croazia si sta dando forte impulso su questo e loro stanno pensando più che altro al traffico, anche il porto Marghera, Mestre viene attivato, viene considerato il traffico con la Russia centrale, Mar Nero, navi che vengono a Rijeka, Trieste è un po' abbandonato, ma anche posso Marghera. Sarà il traffico del futuro, il traffico di container che sarà da nave a treno a camion, cioè unificata la dimensione di container, questo è un punto. Dall'altra parte, Abbiamo sulla linea esistente anche dei treni privati che già stanno, se si sono attivati, portano quasi il 60% della merce su rotaia, viene trasportata dalle linee private, con un aumento annuo del circa 15% che stanno riacquistando delle merci. Cioè al momento stanno, mi pare, 27 o 28 treni giornalieri che vanno da Monaco a Verona, treni merci privati. Cioè, lo spostamento di traffico su rotaia è una cosa che sta prendendo piede e che deve essere fatta in questa maniera, però ci vuole una struttura anche adatta a fare questo. E chiaramente anche gli altri si attivano e il trasporto non verrà meno, l'Europa aumenta, l'Europa diventa sempre più grande.
Dunque, io volevo dire una roba sulla grande leggenda metropolitana dello spostamento del traffico dalla strada alla ferrovia. È un mito che bisogna un po', credo, togliersi dalla testa. È in atto in Italia da 40 anni una durissima politica in favore della ferrovia e contro la strada. La strada versa allo Stato qualcosa come 50 miliardi o meno, 48, dipende dalle stime, miliardi di euro all'anno in tasse, e il trasporto ferroviario viene su, che pure porta un decimo della strada circa, riceve 6 miliardi di euro di trasferimenti pubblici. Chi dice gli altri? Chi dice? Le ferrovie dello Stato.
Dove finiscono le strade? Dove finiscono
queste strade? Non fanno mica delle cose così maligne, finiscono nel migliore dei modi possibili, cioè con nuove linee, ottimi servizi, eccetera, bisogna essere tagliato. Il problema è che dopo 40 anni di una durissima politica pro trasporto ferroviario non succede un cavolo di niente. Allora, cioè la ripartizione modale rimane in breve. Allora, o gli industriali sono stupidi e cattivi, stupidi nel senso che non traggono vantaggio da questa situazione, e cattivi perché vogliono inquinare e congestionare le strade, oppure bisogna fare qualche ipotesi, visto che questo problema è uguale in tutta l'Europa, nonostante alcuni divertenti numeri sul maggior traffico francese e tedesco di merci, basta guardare la composizione merceologica, da cosa è costituito quel maggior traffico, da prodotti cerealicoli, da prodotti siderurgici, da prodotti chimici, che noi non produciamo, non trasportiamo, se no siamo agli stessi livelli, ed è in declino anche lì. Quindi forse c'è il dubbio che ci sono elementi strutturali di produzione moderni che rendono non impossibile ma difficilissimo, tra virgolette, dicono gli economisti, costosissimo spostare questo traffico. Se produciamo carbone, legname, mattoni, la ferrovia è un modo molto adatto, come era nell'Ottocento. Se produciamo vestiti germani e microchips, che è la nostra salvezza, perché solo quei prodotti ad altissimo valore aggiunto potremo competere, provare a mettere vestiti germani sul treno, insomma, si può, ma piccoli, piccoli numeri. Tutte le simulazioni fatte, anche recentemente una ottima in Inghilterra, dicono che nella migliore delle ipotesi, cioè spendendo moltissimo in ferrovia e colpendo duramente il trasporto stradale, il cambio di ripartizione modale che si ottiene sono 2 punti percentuali, 3 punti percentuali, cioè per esempio dal punto di vista ambientale nulla, nulla. E l'impatto è di fatto nulla. Mi faccio finire. In Francia tanto credono nell'alta velocità, nella nuova rete sovrapposta a quella vecchia, che le merci non ci possono passare su. Voi lo sapete, no? Sull'alta velocità francese le merci non possono passare. Allora i francesi sono stupidi anche loro, si vede, non hanno capito che le merci moderne devono correre molto. Io non credo che siano così stupidi, hanno preso atto che alle merci che viaggiano per treno, quelle tipologie che possono viaggiare per treno, la velocità non interessa assolutamente nulla. Ma noi facciamo. Non vale tanto per questa linea perché chiaramente per le merci i passeggeri sono un numero risibile. Noi facciamo tutto il sistema, per esempio su Fréjus, l'idea della razionalità complessiva, no? Se andrà su Fréjus a palla di cannone con la nuova linea e arrivate appena di là non si può più andare perché sta rete francese non consente. Questo con costi assolutamente stratosferici, questo vi dà un'idea della razionalità complessiva delle politiche di cambio modale. loro da 20 anni fanno viaggiare camion di 60 tonnellate, noi di 43. Ora, camion di 60 tonnellate inquina per unità di traffico, congestiona di meno e inquina di meno di un camion di 46. A parità di traffico per tonnellata, congestiona, non in assoluto, congestiona di meno e inquina di meno, perché le economie di scala sul motore sono vistose, le economie di scala sulle dimensioni sono altrettanto vistose. Non vedo perché, per esempio, non guardare ad esempio degli scalini, che forse potrebbe essere utile, ma la lobby ferroviaria non consente questo. La lobby ferroviaria europea, che è fortissima, perché non è la lobby ferroviaria, non frega niente alle ferrovie di cosa portano, è la lobby degli interessi privati che ci stanno dietro, per carità. Non dimentichiamo i 6 miliardi che noi diamo alle ferrovie tutti gli anni, noi investi contribuenti, ripeto, 3 vanno all'industria privata italiana, sempre la stessa, tutti i santi anni. Non mi dite che questo non genera una lobby di straordinaria potenza.
Vediamo il cambio dello sbarco, buonasera dottor Lupo, buonasera professor Ponti. No, il problema del traffico è questo, a mio parere, cioè è possibile mettere in discussione i volumi di traffico, le previsioni di traffico. Noi sul treno abbiamo avuto nel 2007 un aumento del 10% del traffico pesante. Io ho fatto un calcolo di quando potrà essere pronto il tunnel, comprese le tratte d'accesso, perché altrimenti è una terra del deserto, quando sarà pronto ci sarà stata una tale esplosione diversi anni prima, diciamo, di tutte le linee di transito, se la cosa va avanti così, che sarà in un completamente inutile il tunnel, cioè a quel punto non basterà né il tunnel, né 4 autostrade contemporaneamente, eccetera. Quindi il problema è possibile mettere in discussione, questo lo chiedo anche a lei, diciamo che è un economista, il traffico, il senso dei transiti, quando li accessi, che transitino, eccetera. E è possibile metterlo realisticamente in discussione. La Svizzera l'ha messo in discussione, dal 2000 il traffico diminuisce, è un caso svizzero, diciamo, è un'eccezione, eccetera. Volevo dire anche un altro paio di cosette. La prima è questa sul finanziamento. 2 o 3 settimane fa c'è stato un pronunciamento abbastanza importante della Corte dei Conti austriaca. La Corte dei Conti non gode mai, nessuna Corte dei Conti presso gli amministratori, di grande, diciamo, stima, cioè la vedono come un avversario, ma questa Corte dei Conti federale, quindi di tutto il Bund, da Vienna ha messo il naso nei conti della società, della parte austriaca della società della Brennerbasistum SE, e ha concluso, uno, che i conti sono stati più volte sbagliati e non c'è certezza sulla spesa; 2, che l'opera non è finanziata, proprio, diciamo, letteralmente; 3, che non c'è un modello di finanziamento, cioè non solo che l'opera adesso non è finanziata, ma non si sa come trovarlo, non c'è un modello. Faceva il confronto con la Svizzera, invece con il modello di finanziamento, eccetera. Terzo punto, la questione dei tempi. Ora, il Brennerbasistunnel, solo il tunnel, quindi la cattedrale nel deserto, però solo il tunnel dovrebbe essere pronto in 15 anni. Questi 15 anni sono stati poi, diciamo, spostati, perché via via si è spostata la data di inizio dei lavori, si sono spostati, adesso siamo a 2008, si prevede 2022-2023, però quanto sono credibili questi 15 anni? Perché noi abbiamo degli esempi, il dottor Huber questi dati li sa, ma il dottor Ponte forse questi studi sono circolati solo qui, non lo so. C'è un ente indipendente di ricerca della Baviera che ha fatto un paragone tra quanto ci hanno messo gli altri a costruire tunnel analoghi. Allora, in Giappone un tunnel di 54 km ci hanno messo 24 anni, in Gottardo ci metteranno 24 anni, 57 km. Il nostro tunnel di 55 km ci dovrà mettere 15 anni, possiamo credere a questo. L'ultima cosa, dottor Huber, lei parla della piattaforma del treno, a me mi sembra, scusi, con tutto rispetto, un coniglio dal cappello che state tirando fuori, perché l'Aktionsplan, il Brenner Aktionsplan c'era, è stato un piano d'azione firmato da Italia, Austria e Germania, dalle ferrovie, dal governo, nel 2002, lo sa benissimo. Questo piano d'azione è in azione, per così dire, e nel 2012 è previsto il completamento della diciamo, la soluzione del problema.
Dopo le risposte
sì, la soluzione del problema di no, è prevista nel 2012 dalla vecchia linea, passano 244 treni al giorno, che sono circa il doppio di quanti ne passano adesso, quindi la linea sta per essere raddoppiata, la linea esistente, e c'è già una delibera della giunta provinciale, quindi se qualcuno mette in discussione la leggo, del 2003, che già autorizza il passaggio fino a 220 treni al giorno sulla linea, cioè quasi il doppio attuale. Allora, domanda, non sarebbe meglio puntare intanto a saturare la linea esistente che sta per essere raddoppiata una capacità con la protezione delle popolazioni naturalmente necessarie?
Dopo le spiego perché ha sbagliato.
Va bene.
Do subito il microfono per la risposta, voglio solo dare una precisazione, non è tanto giusto che in Svizzera diminuisce il trasporto, ciò qui i dati attuali, anche lì aumenta il transito.
No, non ho parlato. Ho parlato io.
Ok. Ci sono alcune cose. Prendiamo per l'ultimo il piano di azione, è un piano di azione politica, però non è riempito, quello del 2002 non è riempito di cose concrete e tecniche, questa è la differenza.
Ha raddoppiato la linea Svizzera in Austria?
Questo, no, per il piano di azione contiene un sacco di azioni concrete, cioè se vogliamo attivare la linea nuova Brenno, Monaco, Verona, dove ci stanno i terminali di trasporto? In che capacità devono avere, in che tempo devono essere realizzati, che cosa si fa nel frattempo, aumento quando c'è la capacità per esempio per la come si dice, la Holland di Landstraße, dove potrà essere ampliato questo come nicchia, cioè le cose concrete, poi devono essere nella prima volta che vengono concretizzate le diverse, cioè, tutti quelli che ci sono, tutte quelle cinque province all'estero, si allineano per le loro idee, che cosa serve se ognuno, per esempio anche noi in Bolzano abbiamo diverse necessità sulle diverse tratte. Bolzano e Trento ha un'altra capacità che quella e dovrà averla come quello Bolzano ha preso a nome, avrà un'altra capacità. Tutte queste cose devono combaciare. Questo è un punto. Punto della dal 2000 le previsioni di costruzione che sono adesso concrete anche vanno al momento sono nella fase di approvazione i piani e devono se va tutto bene siamo ancora concretamente nel piano nella linea prevista. Andremo a iniziare nel 2010 e nel 2020, al più tardi nel 2022 sarà attivata la linea, sarà la galleria di base, sarà pronta per attivarsi. E nel frattempo adesso c'è la progettazione concreta sulla linea, sulle tratte d'accesso che va da Fortezza fino a Trento, quello che non interessa. Anche da Roma l'accesso nord è in fase di progettazione, anche Verona come grande stazione di trasporto stanno costruendo o stanno progettando quattro grandi terminali di trasporto con una capacità complessiva di circa 900 treni al giorno, cioè viene calcolato e progettato per il futuro e non le dice il traffico del futuro diminuisce e
se non... No, se si può pensare una strategia di diminuzione si può mettere in frage.
Io sono convinto che questo non succederà, ma questa è una posizione, una opinione anche mia. La verifica, se lei o io ho ragione, si verificherà nel 2020, forse riusciamo a confrontarci a trovarci e vediamo che. Però io avrei delle preoccupazioni, se facciamo già una progettazione di queste dimensioni, dobbiamo prenderla anche programmarla in una maniera che mantenga le promesse se le cose stanno aumentando in quella maniera come lo stiamo provando adesso. Perché se costruiremo con una, diciamo, per un traffico esistente programmiamo un'opera di queste dimensioni, sarebbe assurdo, perché se il traffico varia, che cosa facciamo fra 10-15 anni? Andiamo nuovamente ad ampliare il traforo, questo sarebbe assurdo. Per cui bisogna programmare per il futuro. Il modello svizzero di finanziamento non è così differente dal nostro, perché anche che cosa fa la Svizzera? Ha un finanziamento incrociato, cioè la vendita della strada viene presa per la costruzione delle gallerie. Anche noi facciamo le tasse, il pedaggio autostradale per il finanziamento incrociato, soltanto che chiaramente le strutture statali sono diverse da quelle della Svizzera, però l'idea è la stessa, la strada paga la costruzione della galleria.
Cioè quello che serve paga quello che non serve.
Bisogna dire che Svizzera ha fatto un referendum anche, tra parentesi.
Tutta la Svizzera per tutte le gallerie che c'erano in costruzione. C'era ancora un punto, mi pare, Corte dei Conti di Vienna. Questo era un confronto che hanno fatto, loro dicevano anche la galleria del base del Semmering sarebbe più opportuno e più porterebbe più vantaggio per l'Austria, soprattutto per l'Austria dell'Ovest, che era il transito del Brennero, che per loro, per i signori di Vienna, tocca anche ben poco perché è lontano, bisogna vedere anche in queste dimensioni.
Allora, rapidamente sul traffico, ricordo lo studio di Rottengatter che dimostra che a livello mondiale su 45 progetti il traffico, soprattutto per le infrastrutture ferroviarie reali, è stato del 40% meno di quello previsto. Poi volevo ricordare un'altra cosa. Ricordo che il sussidio incrociato è visto con orrore dagli economisti, perché è una tassa occulta, è un modo di nuovo per non far capire chi paga la faccenda. Quindi gli economisti dicono che quelle sono risorse pubbliche, non appartengono all'autostrada del Brennero, sono state strappate agli utenti e devono essere oggetto di dibattito pubblico. Gli automatismi sono fonte di spreco di risorse micidiali, oltre che di scarsa trasparenza democratica. Quelli possono essere usati per scuole, ospedali o verde, se non c'è dibattito pubblico tutti i gatti sono migi. Ma quello che volevo dire al signore, che non ha capito niente di stasera, è che il problema finanziario non frega a nessuno, l'importante è aprire i cantieri.
No, questo l'ho capito.
Mi scuso, che cavolo, ovviamente. non si sogna di sollevare il problema finanziario, una risposta la trovano sempre. Poi i soldi non ci sono, l'importante è che il cantiere si è aperto, perché a quel punto non frega a nessuno, i soldi dovranno essere trovati. Ne ho parlato con Mercedes Espresso, che se si ricorda era molto contraria alla linea Torino-Lione finché non è diventata presidente della regione, ha cambiato di attitudine e gli ho detto ma la nuova variante costa 2 miliardi in più, sapete che costa 2 miliardi in più la variante sud della Corriere? E mi ha risposto in tono molto seccato, ma chi se ne importa, si trovano senza problemi 2 miliardi nostri. L'idea della cultura del denaro pubblico che c'è in questo paese, lo considerano res nullius i soldi pubblici. Quindi sugli aspetti finanziari, se discordi, non sarà mai oggetto di discussione tra gli altri. Sui tempi che sono più lunghi del previsto, è un'ottima cosa che sono più lunghi del previsto, le imprese guadagnano molto di più. Quindi, perché no, sono sempre stati molto più lunghi del previsto e non ho mai visto nessuna impresa piangere. E quant'altro, per cui non c'è problema. Però sulla lunghezza mi viene in mente due cose da aggiungere. Nel 2000 e quando sarà finito ci saranno i camion a Euro 18, suppongo, no? Adesso si va verso Euro 5 e l'industria piange come i tempi, Euro 5 rimane in rovina, però sarà Euro 5 e sono futuri i provvedimenti. Io credo, soprattutto con il prezzo del petrolio, che nel 2000 saranno gli Euro 18. Però non dobbiamo immaginare solo che i camion avranno un'evoluzione tecnologica almeno pari al treno, un camion di 10 anni fa inquinava raddoppio, non il doppio, il triplo di adesso, non di 20 anni fa non era neanche paragonabile, 10 volte. Ma anche per la ferrovia vale il discorso. O facciamo un'ipotesi atroce, non sono tutto alieno, ma stiamo parlando un'altra volta, che questo settore non ha potenziale di sviluppo tecnologico, ma questo è un discorso molto lungo, se non dovremmo immaginare che le tecnologie che si sviluppano in tutti gli altri settori per aumentare le potenze dei motori e per diminuire il carico inutile, cioè la tara, nell'arco di tutti quegli anni abbia fatto anche passi da canguro per le ferrovie, se no si capisce una tecnologia così costosa per la collettività, inteso come costo monetario, se non fa progresso tecnico, beh, insomma, ormai fanno gli aeroplani con fibre di Kevlar, eccetera, cioè con un progresso tecnico rilevantissimo proprio sui pesi e sulle resistenze. Se questo non viene applicato in 20 anni in modo ferroviario, sarebbe veramente stupefacente, quindi con tutte le conseguenze sulla capacità caratteristiche del sistema, che treni molto più leggeri e molto più potenti potrebbero consentire. Ah, volevo dire, prima che finisca la riunione, che c'è un mio studente laureando che farà uno studio molto accurato e con ottime basi tecnico-economiche, perché un ottimo saccheggiatore didattico, il mestiere più difficile, farà un analisi dei costi-benefici indipendente come tesi di laurea sulla galleria del Brennero, che sarà ovviamente, come scrivevo sulla voce, per essere smentita, cioè un'analisi indipendente da offrire al dibattito, non con la pretesa di dire questa è la verità, con la V maiuscola, perché non ci sarebbero nemmeno gli strumenti, vi ho detto della asimmetria informativa molto grave degli indipendenti, però l'avrà finita nel giro di 2 o 3 mesi. Io invito molto fortemente a fare un'altra riunione di questo tipo perché lui possa presentare questa sua tesi qua, che credo sia, da quel che vedo finora, un lavoro assai interessante.
Buonasera, Marcos Lubis. Adesso abbiamo abbandonato un po', diciamo, il progetto e parliamo di cose di principio. Se è vero, professore, che sono andati tanti soldi nella ferrovia, è anche vero che tanti altri soldi sono anche andati nella modalità concorrenziale, in questo caso nel trasporto.
35 miliardi all'anno?
No, ma
35 miliardi all'anno, se prendiamo tutti i costi
infrastrutturali.
Io cito
il professor Kaufmann, metto anche in contrapposizione alla sua posizione, che dice il 70% del costo diciamo dei trasporti viene pagato dal contribuente, il 70% dei costi per il trasporto. Ci sono gli studi della Greenpeace in Austria, ci sono gli studi che sono stati effettuati anche in Svizzera e che sono studi molto seri che dicono che il 70%.
Le do le numeri.
Magari ci confrontiamo poi sui numeri e facciamo anche.
Io uso l'IPCC, ha presente cos'è il rapporto
del sì,
certo.
Quello non che parla molto probabilmente non tratterà i costi infrastrutturali. Cioè, no. Questo, secondo me, lui vorrei solo dire, se sono stati investiti dei soldi nella ferrovia, che secondo me non sono arrivati in ferrovia perché saranno finiti nei canali che conosciamo, non so.
No, e altrettanto vero che sono circa 6%, non facciamo canoni, le tangenti sono circa il 6%.
Ci possono essere investimenti efficaci, ci possono anche essere investimenti meno efficaci. Secondo me gli investimenti fatti nel treno in Italia sono poco efficaci. Io prendo solo il treno, viaggio solo col treno, se vado in Germania, se vado in Svizzera.
Questo della gente
sono stupidi. Ma questo non è il tema della discussione, secondo me noi dobbiamo diciamo distaccarci un attimino da questa logica dell'estrapolazione e dobbiamo diciamo fare calcoli per il futuro sulla base di quello che è successo negli ultimi 10-15 anni. Lo sviluppo non potrà andare avanti così. Io direi che bisognerebbe porre delle questioni di fondo dell'economia generale, se ancora siamo disponibili a finanziare noi i nastri trasportatori delle corporation che oggi fanno il 70% dei trasporti che vengono fatti in questo mondo, vengono trasportati, o sono merci che vengono trasportati da una sede di un'azienda, dell'altra sede della stessa azienda per essere lavorato, per essere. Professor Knoflar, io mi fido molto di Knoflar, molto in gamba. Magari sarebbe bello anche avere un confronto diretto una volta con lei, 5-6 settembre con Bassanone, magari riusciamo anche a combinare, perché secondo me non sarebbe male scambiarsi intanto anche oltre l'Alpe, no? Via di massima potrebbe solo accrescere, diciamo, anche l'attendibilità di quello che dicono gli scienziati. Ma secondo me il discorso è diverso, non possiamo dire che gli sviluppi come sono stati negli ultimi anni potranno andare sempre avanti così, non è possibile, perché vanno a favore di pochi. E notiamo dall'altro lato che questo sistema depaupera tantissima gente, mentre altri fanno dei profitti osceni, e pertanto il trasporto, così come noi lo viviamo, è una parte integrante del sistema che ci toglie risorse e le ridistribuisce in questo modo. Pertanto dobbiamo riflettere anche sul ruolo del trasporto in questa macchina di ridistribuzione che vediamo che effetti sta facendo in questo mondo.
Dunque, sull'ultima questione, io lavoravo 13 anni nei paesi più poveri del mondo, più disperati del mondo. Crede che io abbia mai visto una multinazionale che pare che non si sognano? Le multinazionali, per arrivare a questi posti, hanno bisogno che la gente mangi regolarmente, vada a un minimo di scuola e si prende il lavoro tutti i giorni. Sotto certi livelli non ci mettono piedi, dove lavoravo io non ci mettono piedi. Però lo sviluppo ha tolto dalla fame un terzo della popolazione mondiale, questi scambi che lei critica tanto. Noi stiamo un po' peggio, ma guardi come stavano 20 anni fa e come stanno adesso i paesi veramente poveri. Non c'è nemmeno un fondo dove quelle odiose, crede che la Nike lo faccia per buon cuore di avere quegli standard, e che l'alternativa per quelle persone sia andare, per questi bambini che lavorano, sia andare a scuola con il violino lì sotto braccio, no? E lavorare in campagna per mezzo dollaro al giorno invece che per un dollaro al giorno per la Nike. Quindi bisogna essere molto capo. Sai chi è il capo dei No Global? Il presidente Bush, per gli sussidi che dà all'industria nazionale, e in secondo la comunità europea per i sussidi che dà all'agricoltura nazionale. Quando io lavoravo in quei paesi mi dicevano: tutto dipende da quanto ci lasciano esportare in voi paesi ricchi. E il nostro No Global, chi è il capo del No Global? Gli agricoltori francesi. Non so se avete un'idea, cioè è una vergogna, uno schifo la politica agricola europea contro la globalizzazione, una vergogna. Il secondo controllo che farei, allora, presidente, il primo Bush del No Global, il vicepresidente Bin Laden, e anche lui non ama la globalizzazione per altri motivi. Ma veniamo ai numeri dell'ambiente. Allora, il rapporto IPCC ha preso il premio Nobel, quindi è difficile accusarlo per la preoccupazione per l'ambiente, è difficile accusarlo. È stato attaccato da destra furiosamente, troppo pro-ambiente, troppo preoccupato, troppo allarmista, eccetera. Cosa dice sui trasporti? 40 pagine, invito tutti a leggerlo. Prima di tutto, il ruolo dei trasporti a livello mondiale è circa il 27% delle emissioni climalterate, però le emissioni climalterate sono una buona proxy, perché anche le altre emissioni che ci vanno insieme non sono molto fiori, quindi se esce fuori il CO2 o ossidi d'azoto di zolfo, sono poi parenti di altri danni. Bene, attribuisce il trasporto il 23%, in Europa un po' di più, il 27% circa. Però l'IPCC dice che l'abbattimento, calcola il costo, mi spiace, non è un costo tecnico, il costo dell'abbattimento, no? E nel costo dell'abbattimento, cioè dove conviene intervenire, assegna solo il 9% ai trasporti a livello mondiale, perché dice che costa molto meno alla collettività intervenire in altri settori, e in particolare nella produzione e nel consumo di energia, quelle più dirette. Ma poi guardiamo un pochino più di fino e dice: facciamo un calcolo dei costi esterni del trasporto per il cambiamento del clima, e dice, fa una stima che dice: oggi per una tonnellata di CO2 emesso, grosso modo, il costo esterno si può stimare nell'ordine dei $20, forse $22-23 con il cambio del dollaro attuale. Però se non si fa niente si potrà arrivare anche a $100 costo esterno per ogni tonnellata di CO2 emesso. Io invito i presenti a prendere una carta e una matita, e avere qualche conoscenza tecnica, e calcolare qual è l'internalizzazione dei costi esterni di un nostro litro di benzina, quello che corrisponde a una tonnellata di CO2 emesso. Siamo intorno ai $500. Io lo dico ai miei amici ambientalisti, i quali ammutoliscono, ma nessuno mi ha mai.
Io a questo punto vorrei fare un'altra domanda, e sono stato un po' incuriosito che nessuno gliel'avrebbe ancora chiesto. Allora il futuro sarebbe, anziché far passare di tira 40 tonnellate e farli a 60 tonnellate?
In scandinavia fa già così da 10 anni.
In Germania 9,40.
Certo, perché la nave ferroviaria non lo consente.
E se abbiamo.
È l'unico motivo, sai, che ricordo.
Abbiamo parlato prima dei costi, sappiamo quanto è alta la tassazione in Italia, che credo che da chilometro di trasporto sia la più elevata in Europa, se non sbaglio.
In Asia è uguale, diciamo, certo. Sì, ma
comunque tra il
tra 5%.
Benissimo. Abbiamo la direttiva costi, so che la Commissione Europea credo che il 10 di giugno dovrebbe presentare della modellistica su come si potrebbe integrare i costi ambientali.
Facciamo il modellista soliti.
Lei ci può già anticipare qualcosa?
No, non posso, perché la mia società che fa questi modelli per la Commissione Europea non mi sono niente in anticipo, perché non si fida di me, giustamente. Mi tiene all'oscuro. Vado a Bruxelles la settimana prossima, proprio sul problema del prezzo del petrolio, quindi mi spiace, non posso anticipare niente per ignoranza, francamente. Però che mi portano lì come la Madonna del Green, non so se di quella, mi dicono quello che devo dire, mi siedo lì, quelle cose poi mi rimbalzano, mi portano via per paura che qualche cosa è troppo sbagliata.
Ma c'è, adesso un'ultima domanda, c'è la possibilità che questi costi che saranno simulati attraverso questi modelli troveranno in qualche porto, in qualche modo ingresso nel calcolo dei costi reali del trasporto su strada?
Dunque, Rottengatter è il mio referente, ed è il massimo consulente dell'amministrazione tedesca, uno dei massimi consulenti dell'amministrazione tedesca, ma soprattutto è super consulente delle ferrovie. E i dati che vi ho dato io vengono da Rottengatter, cioè lui è il dio in terra del calcolo dei costi esterni. Adesso può darsi che sia qualcuno più bravo di lui, ma francamente la letteratura mondiale, quando gli si sente dire costi esterni calcolati da Rottengatter, e poi è pagato da chi? Dalle ferrovie, quindi c'è anche lì un conflitto di interessi tutta più dall'altra parte, non so come dire, ma non certo un po' strano, mica pagato dalle stradine. A proposito di essere pagati, mi ricordo quando io dicevo questi stessi discorsi in sede pagato dalla Fiat, se no non faresti questi discorsi, c'era uno della Fiat in quel convegno disse: come mai questo mese non è ancora arrivato l'assegno? Perché in questo paese, se uno pensa con la propria testa, si suppone sempre che sia pagato.
Allora lascerei ancora un tempo per una domanda. C'è ancora una domanda?
Nella tratta che si sta costruendo in Toscana, in Mugello, di là, quella l'ho sempre sentita chiamare alta velocità, non alta capacità. E a me è stato detto che le gallerie che ci sono in Mugello, eccetera, sono state progettate per l'alta velocità e non per l'alta capacità. Qui lei parlava di alta capacità. Allora, come la mettiamo? Cioè, dal nord, che so, da Berlino, da dove parte, fino a Verona, arriva l'alta capacità, poi i camion comunque devono vedere in autostrada, se continua come alta, non so se arriva fino a Bologna, forse. Ecco, io vorrei un chiarimento, perché se è un corridoio che attraversa tutta l'Italia, questo dire la verità mi fa un po' paura, pensare che l'Italia diventi una specie di grande linea di traffico, insomma l'Italia è tutta un po' montuosa, difficile, strana, un po' sismica, eccetera, e diventerebbe come un corridoio del traffico merci di tutto il mondo, non so, io fin giù a Palermo, questa cosa già di per sé mi piace poco, ma comunque questa è la mia sensazione. Io voglio sapere in concreto l'alta capacità dove si ferma e dove incomincia l'alta velocità, oppure bisogna costruire delle altre gallerie nel Mugello, in Toscana e giù per l'alta capacità per farle arrivare, perché mi pare, io non so se ho sentito giusto, ho capito giusto, che anche il porto di Gioia Tauro lo stiano ampliando e sia destinato all'attracco di navi grosse che devono arrivare, che so, dall'estero, non so da dove, ecco. Quindi non ho ben capito, sto gioco sta alternarsi di alta capacità e di alta velocità, prima cosa. Secondo, quando si parla, io sono una cittadina e quindi dei soldi mi preoccupo, quando si parla di costi di questi grandi progetti, enormi progetti, si tiene conto dei costi ambientali? Io, per dire proprio un soldone, io abito a Colisacco e ho sentito dire da varie voci che lì è a rischio l'acqua dei Terme di Brennero e forse anche l'acqua di Colisacco. Per esempio il grosso problema dell'acqua esiste. Mi pare che in Austria una ditta di acqua minerale abbia fatto causa per un'altra costruzione di una ferrovia perché è sparita l'acqua minerale. Quello dell'acqua è un problema. Ma comunque nei conteggi dei costi, no? Tra i vari costi di queste mega imprese, si contano anche i costi ambientali. Quindi due chiarimenti potrei. Grazie.
La linea come viene disegnata sarebbe da Berlino fino a Palermo, io lo considero da Berlino fino a Napoli, al momento perché oltre non devo preoccuparmi su questo perché penso che non siamo noi responsabili se da Napoli si viene realizzato o no, ponte sullo stretto e via dicendo. Quando sarà realizzata questa linea, diciamo Palermo-Napoli, parliamo di questo, abbiamo una linea esistente e una nuova linea. E dipende da tracciato, quale tracciato viene preso come linea di alta velocità e quale tracciato come alta capacità. Per noi, da Monaco a Verona, parliamo della alta capacità perché a noi preme più. Ed è questo anche l'obiettivo per quale noi sosteniamo tutto quanto. Noi vogliamo che i treni merci abbiano la assoluta priorità su questo tracciato, e questo viene fatto avviene soltanto quando parliamo di alta capacità. È chiaro questo argomento? Però diciamo da
fino a Verona,
poi da Verona in giù e adesso mi pare che questo novembre sarà realizzata o va in funzione la nuova linea, poi fino a Bologna, da Verona a Bologna.
Quella per i passeggeri non è ancora binario unico?
No, in novembre andrà su due binari, è completato. Ma adesso da Bologna a Firenze è in costruzione, mi pare che l'anno successivo o tra due anni andrà in funzione. Da Firenze a Roma, Napoli è in funzione, se andiamo dall'altra parte, Berlino fino a Lipsia, Leipzig è in funzione, da Leipzig a Nuremberg viene costruito, da Nuremberg a Monaco è in funzione e via dicendo. C'è il zona di tracciato, è in costruzione e come detto ci sono delle differenze sul tracciato intermedio che viene utilizzato soprattutto dalle linee di alta velocità o dalle merci. Costi ambientali chiaramente vengono considerati ed è anche giustamente accennato il problema delle sorgenti. I sorgenti sono uno dei problemi. Proprio per questa ragione abbiamo dal 2001 in poi sono intorno a 1000 sorgenti sotto sorveglianza in tutto questo tracciato, per cui conosciamo da questo tempo, ogni mese viene fatta un'analisi grossolana, cioè quelle fatte velocemente pH, quantità di erogazione e via dicendo, e ogni due o tre mesi, cioè quattro volte all'anno, viene anche fatta un'analisi dettagliata clinica su ogni di questi sorgenti, affinché possiamo dedurre se la sorgente va in profondità, è una fonte superficiale, dove va in profondità. Questo è stato anche verificato con delle intense perforazioni o trepidazioni in verticale nei punti che consideriamo critici. Questo è.
Però io ho chiesto se sono stati calcolati, messi in conto i costi ambientali,
sì,
nei conteggi.
considerare che in futuro, a base di quello che intendiamo attivare col piano di azione, quello che andiamo a diminuire come emissioni della CO2 sull'autostrada, sul tracciato esistente, cioè sulla strada, sui camion, sui forme di trasporto esistenti. L'integrazione di calcolo di costi ambientali è assai difficile, perché dove inizia e dove finisce. Questo è un punto: costi ambientali non sono costi così semplicemente da individuare. Il punto è che noi vogliamo ridurre le emissioni sull'autostrada, questo per aumentare la qualità di vita. Proprio per questo viene anche fatto questo, anche per questo viene fatto questa opera, per proprio diminuire l'impatto ambientale per la popolazione e anche per l'ambiente sensibile degli altri.
In Svizzera hanno il traffico contingentato una volta finiti i turni, per esempio.
Sì, ma la Svizzera è un paese di per sé.
No, ma lei l'ha preso come esempio, prima ha detto che è quasi la stessa cosa, poi quello diceva.
Per il finanziamento, è un finanziamento incrociato. In Svizzera è un finanziamento incrociato come anche da noi, questo è la verità.
Per quanto riguarda l'energia, non c'è una parola nel vostro progetto sull'energia, non si trova, si può cercare tutto il progetto, ma non c'è.
Sì, sì.
E dov'è?
No. L'energia deve essere calcolata.
E dov'è? Dove c'è scritto?
Ma c'è scritto.
Ma se andate a vedere, non c'è scritto una parola, ho parlato tutti i 12 giorni, non c'è una parola sull'energia. Non una. Cioè si dice dove possiamo trovare. Manca completamente l'impatto energetico.
Io non so rispondere adesso, non posso dire nel volume 5,
ma non c'è, l'abbiamo fotografato tutto, non c'è.
Il costo dell'energia, c'è un tratto sull'energia, c'è. Questo è evidente, questo esiste.
Sì.
Adesso non so dove, questo non so quale volume di questo che pagina, però non lo posso dire.
Esatto, è proprio questo progetto, datelo DVD alla persona.
Comunque possa.
Il progetto sta in diversi punti dove ognuno può consultare.
Ma come si consultare, andare via a vedere. Noi vorremmo avere il documento per poter consultare, da dare agli esperti.
Ma mi scusi, se qualcuno si interessa può anche andare a guardarci.
Sì, ma perché io sono un cittadino che lavora, sì. Non sono una persona che viene pagata per fare queste cose, capisce?
Sì. Lavoro, ma se lei si interessa di anche attivarsi, chiaramente.
Sì, ma attivo, però.
Io al momento credo che forse qua non ha senso di fare discussioni bilaterali, che sicuramente si può chiarire dopo. So che è stato comunque fatto una tesi di laurea proprio sulla bilanciamento energetico, su questo. Anche in Germania è stato fatto uno che va a favore del traforo di base, da quanto che ne so io. Non è stato pagato da nessuno.
No, ma
comunque
bisogna dire, forse mi vorrei una parola. C'è sempre l'opinione: chi è contrario dice la verità, tutti gli altri sbagliano. E questo secondo me non è una cosa. Tutti quelli che sono contrari sono indipendenti. A me sembra un po' strano tutto quello.
Io comunque vorrei, prima di dare la parola al professor Ponti, darei anche la parola al direttore della BBT, dottor Facchini.
Amen. Grazie al professor Ponti per il stile normalmente provocatorio che riesce a suscitare molto interesse nella tua idea. Però volevo pure un paio di domande così per la sua conoscenza. Ma sulla linea ad alta velocità tra Milano e Roma, l'istituzione di una nuova società NTV che vuole fare dei treni testimonia o meno che il trasporto ferroviario può avere un futuro, dato che sono delle società private che investono? Siccome lei ha sostenuto che è sempre un fallimento tutto quello che viene fatto, quindi nostri amici di Lista di Zucconi hanno 1800 tonnellate di peso, però poi realizzano i due tunnel. Poi, come mai questo, lo studio tedesco dice che sulla Gottardo ci si impiega 24 anni, quando Gottardo ha cominciato nell'aprile del 2000 e verrà completato nel 2017 e nel 2018. Non sono tanti, però non sono neanche pochi, la differenza di 6 anni su 24. Quindi, ecco, questi sono dati che molte volte spesi in un contesto un po' mirato, insomma, possono fuorviare le valutazioni che si fanno sul problema. Ecco, io credo che sia molto opportuno che di fronte a un certo modo che lei ha di esprimersi, sicuramente brillante, ma che riesce a enfatizzare certe notizie per poter affermare certi principi, ci sia anche un richiamo un pochino alla razionalità dei dati. Ecco, questo, però tanto nessuno mai ne risponde, ma io credo che non sia vero questo, perché c'è gente che
si... Qualcuno
non ha risposto mai? Su questi grandi investimenti nessuno mai si risponde, ma non è vero. Perché c'è gente che ci lavora da 20, 30 anni e ha tutta la responsabilità di rispondere di quello che ha fatto. E non per niente, caro professore, lei, ci siamo conosciuti da tempo, allora la Torino Milano qualcuno l'ha fatta, l'ha iniziata e l'ha anche finita. Poi andiamo a discutere dei costi, andiamo a discutere che cosa serve e che cosa darà. Finiamo prima il sistema, poi andiamo a vedere che cosa serve. La Milano Treviglio, andiamo a vedere quando è cominciata e per quale motivo non è andata avanti, quando è stata sbloccata. Ma sul nodo di Milano è evidente che se non si ha un sistema a due linee separate di ingresso sul nodo, non è possibile fare un servizio metropolitano e di collegamento agli intercity. Allora, quando si parla di sistema, non è che improvvisamente possiamo estrapolare delle opere e fare i punteggi di ogni singola opera, come lei spesso ha fatto su delle opere anche in Lombardia, perché dobbiamo parlare dell'intero sistema. Allora, il Gottardo non si dovrebbe fare perché non sono ancora state realizzate le opere di accesso da sud sul lato italiano, ma non è stato realizzato neanche le opere del ponte di Basilea, dei passaggi di Basilea per quanto riguarda il collegamento sulla via Direttrice di Rotterdam. Ora, questo, diciamo, è un po' un problema anche di metodo. Io sono d'accordo che ogni opera può presentare dei problemi positivi e problemi negativi, però dire che non esistono le linee di accesso e quindi si valuta solamente la cattedrale nel deserto, si può dire in un certo contesto, ma nel momento che poi dice, va bene, adesso valutiamo nel tempo, nei costi e nel sistema, e quindi qual è l'intervento definitivo che si deve fare, bisogna assolutamente spalmarlo nel tempo e i relativi costi, i relativi benefici andranno spalmati in un tempo che a volte può essere considerato in tappe diverse. A tappe diverse posso ricordare anche diverse generazioni. Ecco, io sicuramente volevo in un qualche modo, diciamo, cercare di non dare un'impressione che tutte le cose sono fatte proprio così come vengono, perché qualcuno non ci pensa, perché...
Ma sono... non hanno cuore, lo stadio di affamiglia, sì, la cuore è tutta politica. Non
è tutta mai politica, però il problema è che noi complessivamente noi dobbiamo assolutamente costruire un sistema per il futuro in cui ognuno di noi ha delle responsabilità. Allora io ritengo che non è responsabile dare delle informazioni che possono indurre a trarre delle conclusioni diverse da come sono. È importante dare delle informazioni assolutamente trasparenti. Noi possiamo essere accusati di non avere il piano dell'energia, vabbè, possiamo anche ammetterlo. Andiamo a vedere, non lo so neanche io in questo momento se c'è della forma che richiede il signor Campetelli, perché potrebbe anche richiedere una forma diversa da come è costruita. Tutte queste cose sono state fatte da numerosi, importanti e impegnati progettisti, e se si devono vedere in modo settoriale, si vedono in modo settoriale attraverso un'analisi di questo tipo. Se si devono vedere in un modo di sistema, lo si vedono in un modo di sistema. Però, lo ripeto spesso, l'importante è dare delle notizie trasparenti, ma darle anche in un contesto nelle quali queste notizie possono essere lette in modo equilibrato.
Un'ultima risposta al professor Ponti.
Beh, me l'ha fatto diverse, l'ingegner Facchini, lo conosciamo da una vita. Dunque, non so neanche cominciare. I privati sulla Milano-Roma, sì, c'è un piccolo dettaglio sui privati della Milano-Roma e sarà estremamente profittevole far correre treni sulla Milano-Roma perché non pagano un'infrastruttura, la paghiamo noi. Vogliamo vedere qualche aspetto sociale di quella linea? L'Economist scriveva il trasporto ferroviario di alta velocità sarà il modo futuro dell'Europa in cui viaggeranno i ricchi, i poveri viaggeranno sui molto più scomodi linee low cost. Ora non capisco perché, io userò molto l'alta velocità perché io non devo pagarmela, quando invece uso l'aereo me lo pago, ma lo devono pagare tutti i contribuenti. Cioè gli aspetti ricchi-poveri distributivi, dicono gli economisti di quel progetto, sono atroci, è l'unico aggettivo che posso usare, atroci. I poveri pagheranno per i ricchi, il che, questo lo dice l'Economist, non lo dico io. E perché allora Montezemolo vuol correre su quella linea? Perché ovviamente non paga per l'infrastruttura, quella la abbiamo pagata noi, come la paghiamo a Trenitalia, tutta noi, tutti noi contribuenti, con i nostri soldini faticosamente guadagnati. Ora, perché perché qualcuno vuole correre di più? Perché io e altri ricchi professionisti devono correre di più? Beh, ce la paghiamo, io sono d'accordissimo, ma dobbiamo pagarcela, perché dobbiamo farla pagare ai contribuenti? Perché le merci non ci viaggeranno, lo sanno tutti che sulla velocità non mangeranno le merci. Quindi gli aspetti distributivi mi lasciano un po' perplessi e il signor Montezemolo fa buonissimo mettere un po' di concorrenza in questa faccenda. Ricordo un aspetto finanziario, io faccio quel mestiere lì, sull'alta velocità. Quando ero nelle ferrovie consulente di NECI, io vidi il piano finanziario e litigai molto col Ministero del Tesoro a quel tempo, perché il Ministero del Tesoro diceva l'infrastruttura deve ripagarsi al 60%. Io dicevo non è possibile, un'infrastruttura di questo tipo non può ripagarsi, quei preventivi allora non qualificati, non può ripagarsi al 60%, è una follia, vuol dire che non si viaggia su nessuno, come ne vuole. Allora fu detto, beh, 60% proprio no, dopo un paio d'anni o tre, io ho già andato via dalle ferrovie. No, diciamo il 60% meno i nodi, che sono poi l'aspetto più critico e più costoso, perché Moretti mi dice sempre, il problema vero sono i nodi, non le linee. Non vorrei parlare qui del reale pensiero dell'ingegner Moretti, ma forse lei lo sa meglio di me su queste cose, che è un bravissimo ingegnere ferroviario. Cioè non è seduto lì per niente. Allora, 60% senza nodi, passano un altro paio d'anni e poi si dice no, 60% senza nodi non si può, diciamo il 40% senza nodi. Io faccio un po' di simulazioni e arrivo al 20% come ripagabilità reale del sistema. Vado a discutere, questa è un'informazione un po' riservata, con alcuni tecnici delle ferrovie che hanno fatto analoghi simulazioni, loro hanno detto no, il 20% è sbagliato, è il 23%. Sa quanto è adesso, quanto restituiranno gli utenti ricchi allo Stato per l'alta velocità? Lo 0%, non è più nemmeno oggetto di dibattito. Questo per dare un'idea sul cosa significa che i privati ci corrono su pagando noi, i privati certo che ci corrono su faranno un sacco di soldi anche. Allora, 1800 perché realizzano due tunnel? Per forza, sono paesi di transito, per cui lo pagherete caro, pagherete tutto, loro pagheranno una quota piccola, nel meccanismo successivo faranno pagare a chi ci passa su, paesi di transito hanno grandi vantaggi a migliorare le condizioni di transito imponendo pedaggi a soggetti diversi. Ma poi gli svizzeri sono anche molto molto ricchi e c'è stato un duro dibattito su quel tipo di uso dei soldi pubblici, ma sono molto molto più ricchi di noi, il reddito medio è molto più alto. Gottardo tempi, a me risulta che stanno scorando, quali erano i tempi previsti per il Gottardo, ma hanno trovato grandi problemi in galleria e sembra che stiano scorando, l'esperienza insegna che mediamente lo sforamento dei tempi è il 40%, può darsi, ma ci sono sotto, scavati in genere, scavando sotto le montagne si trova roba imprevista, quindi ahimè mediamente succede che dura di più, ma mica lo scavo, succede davvero. Si trova l'acqua in pressione, l'acqua calda, il fatto che si muova l'accidente, la fuoca è normale. Dunque, poi allora diciamo, io dico che i camion saranno l'Euro 18, avevo detto, mi correggo, saranno l'Euro 12 invece che l'Euro 18, se il tempo è più corto, per carità. Poi la gente risponde, ma parliamo, non parliamo dell'Italia, parliamo della Madrid-Siviglia che dopo 10 anni non ha ancora il traffico previsto al primo anno di esercizio. Quanti sono stati licenziati e esposti al pubblico ludibrio di quelli che hanno sprecato così atrocemente il denaro pubblico? A me non risulta, anzi, perché il governo spagnolo dovrebbe dire una cosa del genere, cittadini, grazie alla mia insipienza vi ho derubato, non si sognerebbe mai. Quindi tutto va bene, ma la Marchesa, lei ha mai sentito questa notizia? Lei lo sapeva che dopo 10 anni non hanno nemmeno il traffico previsto al primo anno?
No, la Spagna.
E continua a costruire, infatti. Io ho detto che male comuni, cioè i politici, amano moltissimo perché nessuno risponde e nessuno sa quanto è costato e chi ha pagato. E quindi tutti i politici europei uniti nella lotta fanno gioco, si chiama low-crawling tecnicamente. Deve sentire qualche studioso indipendente su cosa significa low-crawling. Oggi tu approvi il progetto demente mio e io domani approvo il progetto demente tuo. Creda che sono solo mali italiani, quella di finanziare, se dovrebbe ricordare, l'industria nazionale è l'unico canale rimasto per finanziare l'industria nazionale, consentito dalla Commissione Europea. E questo vale per tutti, mica solo per l'Italia. Poi si sa, a volte le imprese sono molto grate, ma questo è un'altra storia. Poi, però la sua affermazione, prima fino all'opera, poi vediamo, rientra in una logica che io faccio un po' fatica a seguire. Quanti treni ci sono e quanti treni sono realmente previsti su quella linea che ha 330 treni di capacità? Quando sarà aperta la tratta nuova camminata? Io faccio io. Quanti treni lei prevede che ci saranno pieni, non vuoti, eh? Ma ne parliamo,
Tutti i treni tra Roma e Milano, vediamo, non parlo di treni.
No, tu parlo tra Torino, Camminano e Torino.
Posso,
comunque andiamo avanti. Sull'ambiente, la signora ha fatto osservazioni molto interessanti sull'ambiente, e anche lei, se non sbaglio. Io ricordo solo i dati del Frejus, che però sono simili, perché la galleria è lunga circa uguale. Lo smarino, calcolo ufficiale del volume dello smarrito, per il Frejus, di almeno, corrispondono a... Voi siete stati in Egitto mai? Sì? Avete visto la piramide di Cheope?
Sì.
A 20 piramidi di Cheope. Questo calcolato per lo smarrito del Frejus. Qui sarà meno, non metto in dubbio. Io l'ho detto all'Abresso, ma come si fa per smaltire ragionevolmente 20 piramidi di Cheope? La valle, sapete cosa mi ha risposto? Non c'è problema, li porteremo da qualche altra parte, i soldi si troveranno, i soldi non sono mica tuoi, no? Poi si troverà una soluzione, mi spiego? Si troverà una soluzione. Per le CO2, uno studio indipendente dell'Università di Torino ha calcolato che i risparmi di CO2, se davvero si sposta il traffico dalla strada alla ferrovia, saranno compensati dalle emissioni di CO2 del cantiere entro 25 anni. Beh, intanto però vuol dire che per il tempo di costruzione l'emissione di CO2 è assolutamente fenomenale, come d'altronde basta una semplice considerazione per vedere. Ma io ritorno al punto base, nessuno, il libro di Rottengatter, vi invito a leggere il libro, che è il maggiore studioso forse mondiale, nessuno mai risponderà e i risultati mediamente sono quelli.
La ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti che hanno partecipato in modo così fruttuoso a questa discussione. Devo ricordare alcune informazioni ancora alla fine.
Rapidamente, io vi ringrazio di aver sopportato anche il caldo che qua sotto non eravamo così preparati. Se fossimo stati ancora interrati avremmo avuto tutta una serie di iniziative da proporre per chiudere la serata. Vorrei soltanto ringraziare un'altra persona che questa sera è venuta e che è una componente del gruppo dei Brave New Arts, del collettivo che insieme a Flavio Ruffini all'Istituto per lo Sviluppo Regionale ha realizzato un'opera artistica che è esposta all'interno della torre, o meglio è parte della torre. Questa sera era spenta, ma se venite nei prossimi giorni potrete apprezzarla. Bianca, grazie di essere venuta, grazie tantissimo. E peraltro parte della loro opera, che è dedicata al tema della mobilità, ha previsto la decorazione di una carta valore per utilizzare i mezzi pubblici. Noi avremmo voluto distribuirne alcune questa sera, però si trattava di carte a ricarica. Quindi comunque chi prima di lasciare la sala volesse raccogliere qualcuna di queste carte valore che sono valide per il trasporto urbano, ben volentieri. È un piccolo gesto che comunque forse va in favore di quei costi ambientali di cui prima si parlava. L'intenzione dei Science Cafe è proprio quella di accendere la discussione, nel caso di questa sera, su argomenti che già sono stati dibattuti, cercando di aggiungere contributi nuovi, come il caso del nostro ospite. Altre volte si tratta di tematiche magari non così note o comunque non così dibattute a livello locale. È il caso della settimana prossima, in cui cercheremo, di giovedì prossimo, in cui cercheremo di ragionare su quelle che sono le interconnessioni tra la ricerca medica, la comunicazione attraverso i mass media e l'industria farmaceutica, cioè come si sviluppa la ricerca rispetto ai nuovi farmaci, quanto e come viene influenzata dall'industria e dalle necessità della comunicazione. Quindi ovviamente l'invito a venire. Ringrazio anche se se ne sono andati, ma magari avremo modo di sentirli, i, correggimi se sbaglio la pronuncia, Tecladia Jungles, che era il gruppo che questa sera avrebbe dovuto suonare. Vi ricordo che tutta la registrazione, con il breve intervallo della calata all'interno, sarà in rete a partire dalla settimana prossima sul sito, che è http://tower.eva.edu. E di nuovo che le pubblicazioni e del professor Ponti e relative all'argomento, quelle che siamo riusciti a raccogliere, sono disponibili nella nostra biblioteca. Questo è quanto. Non posso dirvi buona chiacchierata in terrazza, ma spero di rivedere qualcuno nelle prossime serate. Grazie.